Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Bentrovati agli ascoltatori, siamo di nuovo insieme per la seconda puntata della nuova stagione radiofonica di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Ancora con voi e le nostre storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock, carcere, non solo rock, rock e non solo carcere. Il carcere sul quale apriamo questa puntata non è un carcere vero e proprio, non è un carcere istituzionale, non è un carcere dove si sconta una pena legittima, è piuttosto un hotel.
È un hotel che si trova in un luogo magico e straordinario. È straordinario per la sua bellezza, è straordinario per la sua cultura, è straordinario perché su tanti diversi aspetti è veramente fuori dall'ordinario. Lo è anche, fuori dall'ordinario, per quanto riguarda le sue carceri, quelle vere ed istituzionali.
In questo luogo, magico e straordinario, accadeva che il 27 agosto del 1979 un uomo e una donna venissero portati in un carcere. Non era un carcere istituzionale, era un hotel.
Le altre carceri, quelle istituzionali di questo luogo, sono fuori dall'ordinario. Lo sono, per esempio, perché ben 3 colonie penali delle sole 4 presenti in Italia si trovano qui. E le colonie penali sono carceri davvero fuori dall'ordinario.
Quell'uomo e quella donna furono tenuti prigionieri per 4 mesi. Vennero liberati poco prima di Natale.
Le carceri istituzionali di questo luogo magico sono fuori dall'ordinario anche perché ospitano poco più di 2.000 detenuti per una capienza di oltre 2.500 posti. Hanno un tasso di affollamento pari a meno dell'80%. Nel nostro paese, in generale, il tasso di affollamento effettivo supera il 120%.
È per questi motivi e per molti altri che vogliamo oggi portarvi a fare un viaggio attraverso le carceri di questo luogo, magico e straordinario. Un viaggio al suono della sua musica, un viaggio che anche noi abbiamo fatto e che vogliamo raccontarvi. Il carcere dove sono stati rinchiusi quell'uomo e quella donna non era una delle carceri da noi visitate. Non era affatto un carcere, era un hotel. Lui lo ha poi raccontato in un disco. Era l'Hotel Supramonte, Fabrizio De André.
E se vai all'Hotel Supramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo e una lettera vera di notte, falsa di giorno. E poi scuse e accuse e scuse senza ritorno. E ora viaggi, ridi, vivi o sei perduta col tuo ordine discreto dentro il cuore. Ma dov'è, dov'è il tuo amore? Ma dov'è, è finito il tuo amore? Grazie al cielo ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'Hotel Supramonte dove ho visto la neve. Sul tuo corpo così dolce di fame così dolce di sete. Passerà anche questa stazione senza far male. Passerà questa pioggia sottile come passa il dolore. Ma dov'è, dov'è il tuo cuore? Ma dov'è, è finito il tuo cuore? E ora siedo sul letto del bosco che ormai ha il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto e un bambino che dorme. Ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto, se sono lontano? Perché domani sarà un giorno lungo e senza parole. Perché domani sarà un giorno incerto di nuvole e sole. Ma dov'è, dov'è il tuo amore? Ma dov'è, è finito il tuo amore?
Hotel Supramonte, la canzone che Fabrizio De André dedica al suo sequestro. Il cosiddetto hotel prende il nome dalla catena montuosa della Sardegna. Come sapete, Fabrizio De André e la sua compagna Dorighezzi furono rapiti dall'anonima Sequestri Sarda e tenuti prigionieri per 4 mesi. Vennero liberati dopo che il padre di De André pagò un riscatto di oltre 500 milioni di lire. Il disco, scritto insieme a Massimo Bubola, che esce nell'estate dell'81 e che tutti conoscono come L'Indiano a causa della sua copertina, in verità si chiama semplicemente Fabrizio De André, è tutto attraversato dal tema del rapimento e della Sardegna che questo brano racconta in maniera diretta.
Sì, le carceri sarde. Beh, nello scorso agosto, quindi siamo in piena estate, con Susanne abbiamo fatto un viaggio, ma non un viaggio di vacanza, ma un viaggio di conoscenza. Un viaggio di conoscenza nelle carceri sarde. Carceri sarde che, come dicevamo prima, costituiscono un po' una anomalia nel panorama penitenziario italiano. Per tanti versi, per tanti motivi. Uno è legato al territorio, alla sua difficile percorribilità, posti dove ci si arriva dopo lunghe ore di macchina. Beh, uno di questi posti è proprio lì dove abitava Fabrizio De André, a Tempio Pausania, e in quel paese, così come in quel carcere, si respira la musica, si respira la storia di Fabrizio De André. Tempio Pausania è un carcere per intero destinato a detenuti che sono in regime di alta sicurezza. È un carcere dove la vita nelle celle è una vita che scorre con alcune caratteristiche che però non si ritrovano anche in giro per le altre carceri. Abbiamo fortunatamente visto, ad esempio, che c'è la possibilità per i detenuti che studiano all'interno di quel carcere, e non sono pochi, e fra loro ricordo il plurilaureato Marcello Dell'Anna, lo ripeto, plurilaureato, beh, che c'è la possibilità, per esempio, di avere, ovviamente non collegati in rete, ma solo per finalità di studio, offline i PC, i personal computer. Beh, Tempio Pausania, ovviamente, nel carcere di Tempio La Pausania la vita scorre molto in cella, non tanto fuori dalla cella, ma quel pezzo che scorre in cella per la, diciamo, perché è un carcere ben tenuto, perché è un carcere dove si respira un'aria pulita, beh, è anche colorata, non sembra essere nel peggiore delle carceri possibile.
Un grande gruppo sardo nato alla fine degli anni Ottanta, vasta la produzione in lingua sarda. L'ultimo album in studio pubblicato, il decimo, è del 2021, il titolo è Antistasis, da cui ci ascoltiamo Amachos, loro sono Itazenda.
Le nuvole sono incantesimi sopra di noi. Quando mi dai il tuo buongiorno e non sai come sto, se sarà un giorno di festa o cos'altro sarà, se c'è grazia in me o quanta pena c'è, quando il buongiorno mi dai.
Pensamento schicchia emozioni in su regno mio. Due li conosco e due che eres un altro me. No pa gloria, no, ne giudizios, no. In sas paraulas tuas, le nuvole sono incantesimi sopra di noi. Due a s'amore, t'azzendamento sin coro, ma espantos non fanara mai, te ho croso un tundo a sas lacrimas.
Del regno di me
per conoscermi meglio così da esser cibo per te. Se c'è bellezza in me senza orgoglio in me posso incontrarmi con te.
Le nuvole sono incantesimi sopra di noi.
Sopra di noi.
Amachos Itazenda in questa puntata di Jailhouse Rock, la seconda della nuova stagione radiofonica. Ricordiamo che siamo arrivati alla 14ª stagione radiofonica della nostra trasmissione. Una puntata che vogliamo dedicare a un viaggio attraverso le carceri della Sardegna. In Sardegna non ci sono solo carceri, ci sono anche esperienze differenti. In particolare c'è una persona che da tantissimi anni, oltre 30 anni fa, ha scelto di provare a vedere se poteva esserci un'alternativa, in particolare al carcere minorile, al carcere di Quartuccio. Il carcere di Quartuccio è un quartiere di Cagliari, l'unico carcere minorile della Sardegna. Lui faceva il cappellano in quell'istituto e un giorno ha detto: basta, non possiamo mettere in galera i ragazzini, ci vuole un modello differente, ci vuole un modello che sia educativo, che non sia punitivo, repressivo, che non metta dietro le sbarre delle persone che hanno una vita difficile alle spalle, senza togliere niente alla libertà di scelta di ognuno di noi, ma insomma sicuramente hanno avuto un forte condizionamento dal quale dobbiamo toglierli perché sono dei ragazzini, personalità in evoluzione. È Don Ettore Cannavera questa persona, un sacerdote straordinario che ha creato la comunità La Collina, dove si propone un modello di convivenza che è veramente molto diversa da quello del carcere, ma noi ce lo facciamo raccontare dalle sue parole perché in questo viaggio straordinario per la Sardegna abbiamo incontrato anche lui. Sentiamo cosa ha raccontato Don Ettore Cannavera ai microfoni di Jailhouse Rock. Don Ettore Cannavera, quando nasce la collina e con che idea in mente?
Dopo l'esperienza che feci come cappellano in carcere minorile della Sardegna, Quartuccio, vivendoci soprattutto dentro, cioè attraversando la giornata intera, in quel periodo insegnavo, chiesi la dispensa dell'insegnamento e vivevo in carcere. E così ho capito come funziona un carcere, cioè sotto l'aspetto umano è veramente una situazione deprimente, aggressiva, disumana. Parlo per esempio della notte, come si vive la notte in carcere. Così ho conosciuto veramente chi è il ragazzo, l'adolescente, che ha commesso dei reati. Mentre l'opinione pubblica più diffusa attraverso la stampa e mass media lo si presenta solo come uno aggressivo, uno che ha fatto un reato, quindi un delinquente. Invece, vivendoci con loro, ne scopro l'umanità, la capacità relazionale, il bisogno affettivo di essere addirittura protagonisti nella loro vita. Non avendo dato loro la possibilità di farlo attraverso la cultura, attraverso gli impegni di diverso tipo, hanno tentato di realizzarsi attraverso il compimento del reato. Sono stati riconosciuti dai loro coetanei, dal loro ambiente dove vivevano, in quanto hanno saputo fare questi reati. Allora non bisogna solamente punirli, ma bisogna destrutturare per capire come mai sono arrivati a compiere quel reato. E quindi l'intervento non può essere repressivo, deve essere educativo. Lo dice l'articolo 27 della Costituzione. Il carcere deve essere rieducativo, ridare la possibilità di scoprire la loro umanità. Il carcere non lo fa. Non lo fa perché non sono preparati a questo. Il poliziotto deve solo custodirlo perché non faccia altri reati, perché non ci siano aggressività, omicidi. Ma l'aspetto educativo che dovrebbe essere in mano agli educatori non lo è. L'educatore passa di sfuggita dentro un carcere minorile, credo altrettanto negli adulti. Quindi la lotta che stiamo facendo è il superamento del carcere minorile, cioè io ho creato un altro carcere, un carcere umano. La comunità La Collina ha tutti i suoi limiti, non possono uscire la notte, hanno delle prescrizioni abbastanza rigide, ma si gioca soprattutto sulla relazione umana, sulla affettività, sulla cultura, sul cammino di conoscenza di se stessi e degli altri. E i ragazzi così vedo che si riabilitano. Ne ho qui addirittura uno che conduce tutta l'azienda agricola, che ha avuto un omicidio da minorenne, ed è la persona più brava nel gestire l'amministrazione, nel gestire la cooperativa. Quello vuol dire che dobbiamo riscoprire quando c'è di buono, di positivo dentro ciascun ragazzo che noi invece vorremmo solo punire e chiudere dentro un carcere.
E quindi come si svolge una giornata qui? Cioè, quali sono gli elementi che danno responsabilizzazione a questi ragazzi e che danno strumenti per elaborare quel che è accaduto e riprendersi la loro vita, con il tuo aiuto, ovviamente?
Innanzitutto facendo una vita comunitaria, iniziamo dalle 7:30 del mattino dove facciamo la colazione insieme, seduti nella stessa tavola, io che sono responsabile, l'educatore di turno. Alle 8 si va subito all'azienda agricola a lavorare e si diventa dipendenti della cooperativa. Quindi non c'entra più niente la comunità, come andassero fuori. Anzi, quando uno è molto bravo, lo manda addirittura fuori a lavorare. La cooperativa, dove segna le sue ore, deve firmare, c'è addirittura un responsabile dell'azienda agricola che li guida. A mezzogiorno concludono, ritornano in comunità, preparano il pranzo. Alle 13 il pranzo tutti insieme. Dopo le 2, le 14 c'è l'ora di riposo. Poi inizia il servizio comunitario gratuito, nel senso della commissione del reato a cui devono corrispondere facendo del bene, gratuitamente. Ed è mantenere in piedi, ordinata e pulita, voi che vedete, questa azienda agricola, questa comunità. Lo fanno la sera in quel servizio comunitario di 2-3 ore, giustizia riparativa. Viene chiesto a loro di riparare al danno fatto. Non lo possono fare nei confronti delle persone a cui hanno fatto del male, con il furto, con un tentato omicidio. Lo fanno qui, perché questo è un luogo di tutti, è un ambiente comunitario, qui ci passa tanta gente, vengono persone a starci qualche giorno e lo devono tenere ordinato, pulito, devono preparare i pasti, questo è il compito serale. La mattina lavorano, dipendono dalla cooperativa, di sera fanno questo servizio gratuitamente. Alle 19 iniziano a preparare la cena, perché sono loro responsabili, devono fare tutto l'ordine del cibo che serve, devono andare a fare gli acquisti, accompagnati dall'operatore, e preparano la cena come hanno preparato il pranzo, la colazione, e si fa la vita comunitaria. Questa è la parola e il trucco, che anche le persone che ci sono non sono educatori, sono persone della condivisione, come fa un genitore con i figli. Non è molto diverso, si cucina insieme, si pulisce insieme, quando c'è da fare le pulizie, dei bagni compreso, l'educatore pulisce insieme ai ragazzi. Devono apprendere che la relazione tra noi e gli altri si apprende soprattutto nel fare delle cose insieme e poi analizzarle, poi farsi una chiacchierata, fare dei discorsi, confrontarsi. È la vita comune, che è l'opposto di quello che fa in carcere, perché in carcere la guardia li deve solo controllare. Gli educatori sono negli uffici, faranno la chiacchierata di un'ora, fanno una relazione, poi tornano negli uffici, ma non stanno con i ragazzi. Io ho avuto l'esperienza nel minorile e stavo con i ragazzi a mangiare, mi guardavano con sospetto gli educatori, ma come mangio con questi delinquenti? Sì, io mi siedo con loro, mangio lo stesso cibo che mangiano loro. Ed era il momento più bello, più significativo e più educativo, come vuole la Costituzione, articolo 27.
Allora, un'ultima domanda. Ci sono pure ragazze, quindi non è qualcosa che non si può fare di avere in uno spazio come questo, bellissimo, fra l'altro paesaggisticamente. Io invito i nostri radioascoltatori a fare una volta un salto e comprare il buon vino prodotto da Don Ettore e dalla comunità. Ecco, che cosa in più in termini di esperienza, fatica, bellezza ti dà la presenza anche di ragazzine con tanti problemi alle spalle?
Le ragazze che arrivano qui, siamo in collina 3, collina 1 dove sto io con i più grandi, 2 dove ci sono sempre quelli che sono in espiazione penale, la collina 3, sono 3 le comunità separate, quindi hanno tutta la struttura separata, i pasti separati, eccetto il giovedì dove si mangia tutti insieme. Accoglie ragazze dai 14 a 18 anni, minorenni, che dal tribunale sono state portate via alla famiglia per i problemi dei genitori all'interno di quella famiglia, e anche ragazze che hanno problemi di carattere psichiatrico, qualcuna che ha anche tentato qui un suicidio. Quindi ci sono gli operatori che le seguono. Chi è in grado va a scuola, devono riprendere il cammino culturale. Chi non va a scuola, fanno delle attività qua dentro la comunità. Aiuteranno a irrigare, aiuteranno a fare qualcosa con i ragazzi. La cosa più difficile da controllare è l'aspetto relazionale e l'aspetto affettivo. Chiaro che qualche volta succede che un ragazzo dice: Don Ettore, ma io vorrei parlare con quella ragazza. Ci devi parlare, però sai che sono strutture che devono essere completamente separate. Il giovedì facciamo la cena tutti insieme, può essere un'occasione di un compleanno che si sta tutti insieme, ma la struttura, anche se sono a distanza di appena 50 metri, però sono separate, perché in tutti i ragazzi l'aspetto affettivo sessuale è abbastanza vivace, e anche nelle ragazze. Non è facile gestirla, però ci stiamo riuscendo, l'abbiamo fatto anche altre volte per tanti anni, perché sicuramente aiutare queste ragazze a cogliere il senso più profondo del loro vivere, a capire che nonostante le problematiche che hanno vissuto con i loro familiari, è possibile costruirsi una vita in positivo, sotto l'aspetto affettivo, che è la cosa più importante, sotto l'aspetto professionale, che è quindi trovare un lavoro, che però deve passare attraverso un percorso culturale, scolastico, devono apprendere, capire, conoscere, altrimenti saranno manipolate sempre più da altri ragazzi o forse addirittura dai loro genitori. Aiutarli a diventare libere attraverso la conoscenza di se stessi e del mondo in cui vivono.
Credi che ci sia uno spiraglio culturale per il superamento effettivo del carcere minorile? Si arriverà da qualche parte su questa direzione?
L'incontro fatto qui con la ministra di allora Cartabia, che è stata qui, ne parlai. Lei diceva sì che è una cosa possibile, ma è una cosa difficilissima sotto l'aspetto politico e quindi giuridico. Solo attraverso un cambio che può avvenire solo nel Parlamento del superamento. Quindi io sono anche d'accordo che non si può mandare un ragazzo o una ragazza di 14-15 anni in carcere. Ma pensate all'aspetto affettivo sessuale, cosa succede a quell'età. Allora, è possibile che solamente la politica deve capire, cioè chi sta amministrando. Oggi, soprattutto che ci sta amministrando in questi anni, sto perdendo la speranza. Può darsi più un là, che si riesca a capire che anche chi commette il reato in quest'età ci siano delle strutture, tipo questa comunità, o tante comunità ormai ci sono per minori, dove l'aspetto principale non sia nella bontà, ma sia il rispetto della Costituzione, che non dice carcere, dice la pena deve tendere alla rieducazione, al reinserimento sociale. Il carcere non lo fa, non lo può fare, anche se sono bravi gli operatori, ma è un carcere chiuso al stesso sistema del carcere degli adulti. Quindi ci vogliono delle strutture dove si possa realizzare l'articolo 27 della Costituzione, che la pena deve tendere alla rieducazione e al reinserimento. Il carcere non può farlo, se anche fossero bravissimi tutti gli operatori, ma la struttura in sé non lo permette.
Grazie Don Ettore Cannavera per essere stato con noi.
Grazie a voi per questa opportunità.
Don Ettore Cannavera, il fondatore della comunità La Collina.
C'è un artista che le carceri sarde le conosce molto bene, le ha girate e frequentate musicalmente. Lui è Cagliaritano, classe 1965. Ha messo le carceri della Sardegna al centro della propria opera. Nel gennaio del 2021 è uscito il terzo volume del progetto dal titolo Canzoni di Malavita. La prima traccia dell'album che ci andiamo adesso ad ascoltare è nata nelle carceri cagliaritane ed è scritta a quattro mani con un ex detenuto. Ci racconta di come il tempo in carcere vada più lento che fuori. Ci racconta del cambio delle stagioni che segnano colpo dopo colpo la lentezza di questo scorrere dentro una cella. Ci ascoltiamo Quattro stagioni, lui è Gio Perrino.
Sto la notte ad ascoltare il grido della sentinella, amo la luna al suo spuntare e rischia la mia cella, ma quando penso all'avvenire della mia libertà perduta vorrei baciarti e poi morire mentre tu dormi all'insaputa.
La primavera. sto la notte ad ascoltare il grido della sentinella. Amo la luna e il suo spuntare che rischiara la mia cella. Ma quando penso alla fine della mia libertà perduta, vorrei baciarti e poi morire mentre tu dormi all'insaputa. Amo il mare ed il suo blu, il mare della mia tempesta, vedo i fulmini tuonare quasi in cima alla mia cella. Ma quando solco quel sentiero che mi conduce dove bramo tutti i miei sogni di pensiero, volano verso le che amo. Ora è autunno e cadono le foglie, sono le lacrime del mio destino ed io piango per le mie figlie, lasciate sole al loro destino.
Quattro stagioni, Gio Perrino, artista sardo che ha cantato le carceri della sua regione. E adesso J-Lo'Sir Rock entra in carcere, come per 14 anni ha sempre fatto, settimana dopo settimana. Arriva il giornale radio dal carcere, come sempre il carcere di Rebibbia è in ritardo, è sempre più faticoso in quell'enorme istituto romano ottenere le autorizzazioni e iniziare le attività, e quindi c'è il solo carcere di Bollate che ci propone un servizio in due puntate, la seconda parte l'ascolteremo nella prossima puntata, una intervista sull'affettività in carcere, un'intervista rivolta a uomini a donne detenuti. Ci ascoltiamo le notizie della settimana del GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
Oggi parliamo di affettività e sessualità femminile e maschile all'interno dei carceri. Secondo voi la affettività femminile e maschile hanno delle differenze, e se sì per quali motivi?
Ma è una domanda veramente complessa, comunque penso di sì, nel senso che ognuno di noi vive la propria affettività e anche la propria sessualità in maniera differente, quindi siamo tutti differenti, e il fatto di essere uomo o donna, fosse anche per la modalità con la quale siamo stati cresciuti, educati, con la quale la società ci ha in qualche modo spinto a essere dentro un ruolo, sicuramente crea delle differenze. Non saprei giudicare l'affettività e la sessualità di un altro, posso giudicare solo la mia, quindi è molto difficile dire quale potrebbe essere la differenza mia rispetto a un altro.
Secondo me l'universo femminile è diverso dall'universo maschile, nel senso che gli uomini sono meno portati a manifestare la loro affettività. Le donne anche tra di loro comunque con abbracci o comunque tenendosi per mano manifestano la loro affettività, che è diversa dalla sessualità, perché comunque hanno più bisogno anche di un sostegno affettivo tra di loro. Gli uomini, proprio perché si ritengono, non che lo siano, il sesso forte, tendono comunque a non mostrare affettività tra di loro.
Quando una persona, uomo o donna che sia, entra in un carcere, come cambia personalmente, anche dalla vostra esperienza personale, l'affettività, e se affettività e sessualità li vedete staccati in questo ambito?
Domanda anche questa molto complessa e articolata. Direi, l'entrare in carcere significa prima di tutto un annullamento quasi completo della propria sessualità, Non è così per quanto riguarda l'affettività, ma che cambia moltissimo, perché poi si perde anche tutto quello che è il bagaglio di gesti in particolare, che rappresentano la parte anche più affettiva, meno sessuale di un rapporto, che sia con un amico o con la propria compagna o con qualche persona che amiamo. Separare affettività e sessualità, secondo me, non cambia niente, diciamo, per quanto riguarda l'entrata dentro il carcere e fuori dal carcere. Sono due cose che probabilmente si vivono fuori, almeno io non vivo fuori in modo separato, non è stato mai così per me. Dentro, forse troncando ogni parte di sessualità, rimane quella parte di affettività, se vogliamo, più cerebrale, che probabilmente è un retaggio, ma che diventa è un retaggio, diciamo, di un tutto di affettività che invece vorrebbe esplodere in maniera molto più completa. Si raschia veramente il fondo di un barile che ti viene concesso, insomma, e si cerca in qualche modo di andare a compensare con altre modalità che però non possono essere sufficienti.
Secondo me, quando uno entra in carcere, anche l'affettività viene troncata del tutto, perché gli affetti che uno aveva anche solo in famiglia ti vengono tolti, perché non è con quell'ora di colloquio a settimana che tu puoi continuare a mantenere gli affetti, perché non fai in tempo a sederti per il colloquio che è ora di tornare a casa. Resta sempre anche il ritorno in cella, quando magari ti resta sempre quel qualcosa di incompiuto, perché non hai tenuto la mano abbastanza per quell'abbraccio, che poi dipende anche dal regime carcerario in cui uno si trova, ma tante volte l'abbraccio non può durare quel tanto di più, non può esserci un contatto per il tempo che uno vorrebbe, e quindi secondo me anche l'affettività viene a mancare molto, soprattutto con i parenti, con i figli, con il compagno, con tutta una serie di persone che vorrebbero magari starti vicino e non possono.
Il GRC, il giornale radio dal carcere, ancora dal solo carcere di Bollate, un grande jazzista italiano originario della provincia di Sassari. Questo brano lo prendiamo da Tempo di Cette, il disco collegato all'omonimo lavoro teatrale dedicato ovviamente a Chet Baker, Catalina, Paolo Fresu. Thank you. Catalina, Paolo Freso, il suo jazz che arriva dalla Sardegna. Arriva un altro grande amico di J-House Rock, anche lui torna nella 14ª stagione della nostra trasmissione, spero che non ci lascerà mai. È Carmelo Musumeci, che in tutti questi anni è stato capace di raccontarci la pena dell'ergastolo e le sue riflessioni nella rubrica L'ergastolano.
Oggi mi hanno chiesto che cosa significa scontare l'ergastolo. Ho risposto che significa morire un po' tutti i giorni e tutte le notti. L'ergastolo è una pena di morte a rallentatore. Ricordo che quando condividevo la cella con un detenuto, la cui pena era subordinata alla scadenza di un termine, ogni mattina mettevo una crocetta sul calendario, cosa che io non ho potuto fare per più di un quarto di secolo. Per un ergastolano che vive con la sola prospettiva di morire senza una speranza, è insensato tenere il conto dei giorni che non passano. Vorrei ricordare che i rivoluzionari francesi nel 1789 abolirono la pena dell'ergastolo e mantennero quella di morte. Per i rivoluzionari era più umano tagliare le teste che condannare a vita una persona.
L'ergastolano era Carmelo Musumeci e, come dicevamo in apertura, le carceri della Sardegna hanno qualcosa di straordinario, nel senso di non ordinario, anche perché in Sardegna troviamo tre delle quattro, sole quattro colonie penali che ci sono in Italia. La quarta si trova sull'isola di Gorgona. Che cos'è una colonia penale? La colonia penale è un termine, l'espressione è un'espressione informale che non si ritrova formalmente nell'ordinamento attuale, ma e quindi è un carcere, sono fondamentalmente delle case di reclusione dal punto di vista formale, ma sta ad indicare un modello di vita interna che è estremamente differente da tutte le altre case di reclusione o case circondariali che troviamo in Italia. Due delle tre colonie penali che abbiamo visitato si estendono su quasi 3.000 ettari di terreno, la terza è un po' più piccola, ma comunque un terreno enorme, in parte boschivo, in parte coltivato, in parte destinato a pascolo, dove le persone detenute sono sempre dalla mattina alla sera libere di muoversi per poter andare a lavorare. Nelle colonie penali della Sardegna si sperimenta un modello di vita assolutamente libero, ma volto a una produzione agricola e legata all'allevamento del bestiame che è di assoluta qualità e potrebbe essere assolutamente competitiva su qualsiasi mercato. Purtroppo, come sempre accade nel mondo carcerario, non si riesce a far partire come una sorta di raccordo con il territorio esterno. Tutto rimane sempre quasi un gioco legato alla teoria della reintegrazione sociale, ma poi in realtà non alla sua vera prassi. Ma comunque nelle colonie penali si incontrano umanità bellissime anche negli operatori che abbiamo incontrato. Purtroppo sono posti assolutamente isolati dal mondo esterno, la stragrande maggioranza delle persone detenute non riesce a fare i colloqui perché è difficilissimo raggiungerli, infatti molte delle persone che chiedono di andare lì sono stranieri che comunque non avrebbero parenti sul territorio. La società esterna entra poco in carcere perché è scoraggiata dal farlo, dalle distanze che non è che sono enormi, ma è difficilissimo arrivarci, strade sterrate, insomma è stato faticoso anche per noi. È un peccato perché potrebbe essere invece un modello ben più virtuoso.
Antonio Gramsci nasce nel piccolo comune sardo di Ales il 22 gennaio del 1891. Per arrivare alla colonia penale di Isili si passa da Ales, che è un breve tratto di macchina da lì. Questa canzone dedicata a Gramsci, a cantarla, è un antico e longevo gruppo rock italiano. La troviamo nel loro 12° album dal titolo Sangue e Cenere, uscito nel 2015. Questa è Nino, loro sono The Gang.
Nino, dicono non c'è verso, nessuna direzione. Non battono più i piedi per terra, anche se oggi c'è la recessione. E hanno risate da congresso e fanno scorta per il coprifuoco. Piangono lacrime recitate e sono bravi a fare il doppio gioco. Ma oggi, Nino, ti do la mia parola, quella di chi nel pane ci mette tutto il sole, quella che canta con la città futura e corre fino al vento, oltre le sbarre, oltre i cancelli, oltre queste mura. Comunista, chi ferma la mano che alza il bastone. Comunista è la terra che c'è oltre ogni nazione. Comunista non è che un sentimento, è rivoluzione. Vanno in onda ogni sera, ma sull'acqua non sanno più camminare. Fanno i conti con il mercato e del partito hanno fatto un affare. Ma oggi, Nino, ti do la mia parola, quella di chi nel pane ci mette tutto il sole, che canta con la città futura e corre fino al vento, oltre le sbarre, oltre i cancelli, oltre queste mura. Comunista, chi ferma la mano che alza il bastone. Comunista è la terra che c'è oltre. Comunista non è che un sentimento, è rivoluzione. Comunista ora e sempre per l'unità. Comunista, comunista. Alla tua finestra sono stato, ho visto la montagna che bruciava e cenere alla cenere che tornava. E c'erano uomini che camminavano lungo le rughe della storia, sotto un sudario di stelle portavano in spalla una bandiera che sanguinava. Mentre la notte in fondo al cielo precipitava. Comunista, chi ferma la mano che alza il bastone. Comunista è la terra che c'è oltre ogni nazione. Comunista non è che un sentimento, è rivoluzione. Comunista
vicino al paese di Isili. Isili è una delle tre colonie penali della Sardegna, le altre due sono Isarenas e Mamone. Isili è quella più piccola dal punto di vista dell'estensione, insomma è sempre molto grande, ma insomma dell'estensione del terreno, ma soprattutto Isili ha un'altra particolarità, ovvero è una casa di reclusione con però una sezione che ospita 15 persone detenute, una sezione di colonia agricola. Che cos'è una colonia agricola? Adesso non sto più usando un termine informale come è l'espressione colonia penale, che è un termine, come spiegavo prima, che non ha una rispondenza nel nostro ordinamento, nella legge. La colonia agricola invece ce l'ha, e ce l'ha in quella legge che è stata scritta nel 1930 in pieno regime fascista, che è il Codice Penale Italiano. La colonia agricola è, insieme alla casa lavoro, una delle due strutture dove vengono collocate le persone che non si chiamano detenuti ma si chiamano internati, che sono sottoposti ad una misura di sicurezza di tipo detentivo. La misura di sicurezza detentiva viene data o perché la persona è considerata un delinquente professionale, abituale o per tendenza, o perché ha violato una qualche prescrizione della libertà vigilata. Ecco, chi è che può decidere chi è un delinquente per tendenza, cioè chi continuerà in futuro a fare il reato, per cui finita la pena deve continuare a restare in carcere, non ha la possibilità di tornare libero come qualsiasi principio democratico si immaginerebbe e dovrebbe prevedere. Nella prassi chi sono questi internati? Sono davvero i delinquenti per tendenza? No, non lo sono assolutamente. Sono quei poveracci, spesso con patologie psichiatriche, perché passando per questa sezione tu non puoi non accorgerteli, sono tutti sotto psicofarmaci. C'era un ragazzo sdraiato sul letto che tremava, un altro ragazzo che sorrideva e salutava con la manina e non capiva quello che gli stava succedendo. Persone che la società non sa dove collocare, che arrivano a fine pena e non ci sono servizi sociali per accoglierli, non ci sono famiglie, e quindi il magistrato dà la misura di sicurezza, così rimangono lì. È su di loro che noi vogliamo chiudere questa puntata, perché ci auguriamo veramente che l'istituto delle misure di sicurezza, nato nel codice Rocco, venga finalmente abolito dallo Stato italiano. E chiudiamo questa puntata di Jailhouse Rock, che ci ha portati in giro per le carceri della Sardegna, con un altro brano di un artista sardo.
Lui è nato ad Olbia nel giugno dell'84. Il suo quinto album in studio da solista, dal quale tratta questa canzone, lo scaramente in vetta alle classifiche. Il disco si chiama Playlist, è uscito nel 2018. Lui è Salmo e questa è Il cielo nella stanza.
Yeah. Se chiudo gli occhi solo per vederti, in questo film ci sei tu? Ehi, i titoli di coda stanno fermi, siamo noi che andiamo giù? Ehi, ho il sole in faccia se ridi, wow, sei bella pure se credi, wow. Giuro posso darti molto più di ciò che sottolinei nei libri, wow. Guarda che cosa mi fai, nudo davanti a sto pubblico, non sono il tipo lo sai. I versi d'amore mi fanno sentire uno stupido, finisce che prendo a cazzotti le porte. Dici sei pazzo ma pazzo di te, dopo scoppiamo tu vieni sei volte. Cazzo diranno i vicini di me, se la poesia che non ho scritto, la canzone che non esiste, la città che non ho visto, fa sembrare tutta questa merda meno triste. A volte sono un mostro, il cuore sciale, freddo come il posto che piace a te. Lacrime d'inchiostro con il tuono chiedono del nostro amore di Andre. E ho chiuso il cielo nella stanza, le pareti blu, e ho perso la ragione sei tu, che mi fa andare fuori, se tu mi fa andare fuori.
You like the beat in my heart, we can't part. Please forgive me, I love hard. Said we need space, turn around and be close up. And we're back together, back together. Hey, again.
Hey. Potrei guardarti per ore, ma oggi non posso, domani lo giuro. Mani ghiacciate sul cuore, mani sul collo, mani sul culo. Scusa il mio tocco di classe, ehi, ma credo la terra sia piatta, ehi, quando sei qui il mondo inverte a suo asse.
e scivoli tra le mie braccia. Il cuore si ferma, cambiamo le pile. Queste parole fan come fucili. Basta un secondo tradire il morire. Non basta una vita per farle capire. Ehi, l'amore fa perdere il lume. Come l'inferno, ma piovono piume. Io sono il tipo che sta sulle sue. Questa coperta non basta per due. Può fare freddo anche il 15 agosto. E tu sei dall'altra parte del mondo. So che è scontato guardare le stelle. Vivo un secondo che dura per sempre. Ho chiuso il cielo nella stanza, le pareti blu. Ho perso la ragione sei tu. Che mi fa andare fuori. Se tu mi fa andare fuori.
You like the beat of my heart. We came far. Baby, please forgive me.
Che ho scritto per te, non te l'aspettavi, invece eccola qua, non te l'aspettavi da uno come me.
Il cielo nella stanza, chiudiamo sul rapper Salmo questa puntata di Jailhouse Rock, nella quale abbiamo voluto portarvi in giro per le carceri della Sardegna. Durante la settimana potete seguirci sui nostri canali sociali, ci trovate su Facebook, su Twitter e su Instagram e potete ovviamente ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jailhouserock.it. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in carcere a volte capita purtroppo anche che qualcuno venga suonato. Noi torniamo come sempre tra una settimana esatta, stesso giorno, stessa ora e stesse frequenze. Un saluto da Susanna Marietti
e da Patrizio Gonnella.